Ineffabile, torniamo sull'atteso incontro tra Stati Uniti e Russia che si tiene oggi in Alaska. Al centro del vertice il futuro dell'Ucraina, lo sapete, la Casa Bianca ha definito l'incontro un esercizio di ascolto su cessate il fuoco e sulle fine, la fine delle ostilità. Noi ci occupiamo di questo incontro su cui tanto, appunto, tanto si sta parlando in questi ultimi giorni, affrontando prima di tutto la questione della portata storica di summit di questo tipo. Come avrete visto, la stampa aspetta usato titoli dal sapore un po' sensazionalistico come Trump, Putin, l'ora della verità. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville, Adriana Ceritelli, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Senta, possiamo allora parlare davvero di un incontro storico?
Allora, secondo me è un incontro potenzialmente storico. Per almeno due ragioni. La prima è che non ci sarà, diciamo, sull'agenda soltanto la questione ucraina, ma diciamo il futuro ordine internazionale quale sembra essersi che si stia delineando dopo l'avvento di Trump alla Casa Bianca. E la seconda ragione per cui è storico è a miei occhi, in ogni caso, è che l'idea che una trattativa bilaterale russo-americana possa diciamo tradursi in un accordo esclusivamente bilaterale sul futuro dell'Ucraina, non solo pace e guerra, ma confini e garanzie di sicurezza, e quindi anche dell'Europa, perché secondo come si concluderà naturalmente questa partita, molte conseguenze ricadranno anche sull'Europa. Ecco, questo secondo aspetto, appunto, per cui ritengo il vertice storico, è la ricaduta sull'Europa, che ha fatto sì che sia emersa una leadership politica tedesca con il cancelliere Merz, che non aveva precedenti in Europa. Finora è sempre stata la Francia, diciamo, il motore delle iniziative politiche, e invece la Germania è piuttosto quella delle iniziative economico-finanziarie e commerciali. Il fatto che in Germania ci sia una nuova consapevolezza dell'idea di giocare un ruolo politico e inevitabilmente di leadership politico, io trovo che sia fondamentale per il futuro dell'Europa in questi tempi incerti in cui non si sa esattamente dove il mondo stia andando.
Su questo ci torneremo, Adriana Ceritelli, ma se parliamo di momenti storici, secondo lei quali sono stati gli altri incontri a cui possiamo riferirci?
Sicuramente c'è stato l'incontro quelli con Brezhnev, con Gorbaciov, che hanno, diciamo, aperto tutta la partita della limitazione delle armi nucleari e quindi dell'equilibrio del terrore, dell'equilibrio tra le potenze. C'è stato anche quello di Yeltsin, che in sostanza è arrivato dopo il crollo dell'URSS e che ha, come dire, deciso in qualche modo il regime del post-guerra fredda. In parte diciamo il revanchismo di Putin risale a quell'epoca in cui diciamo l'idea stessa della fine dell'URSS, che in realtà era implosa più che esplosa, e per ragioni interne proprio strutturali più che per le pressioni esterne, ecco, questo è un po' il motore psicologico che ha diciamo trasformato negli anni il primo Putin, che era un Putin abbastanza filo occidentale, voglio dire, era entrato nel G8, si erano fatti anche degli accordi con la NATO, eccetera, che a poco invece si è trasformato in un Putin ostile, che poi appunto è arrivato alla guerra in Ucraina.
Ecco, perché secondo lei Trump ha deciso di spingere di nuovo così tanto per un incontro in questo momento? Le Monde faceva accenno, insomma, al fatto che davvero Trump voglia il Nobel per la pace.
Ma dicono che sia una delle sue fissazioni. però c'è anche chi gli ricorda che non può, se vuole, il Nobel per la pace. diciamo, rompere con gli europei, come ogni tanto sembra voler fare, perché la giuria del Nobel è fatta tutta da europei, quindi diciamo che se rema troppo, in modo troppo estremista contro gli europei, potrebbe pagarla cara al di là del suo accordo, ammesso che ci sia, con Putin. Adesso naturalmente questo è un po' un, come dire, un modo ironico di guardare alla vicenda, però non c'è ombra di dubbio che Trump, visto che il suo predecessore Barack Obama, democratico, aveva ottenuto il Nobel per la pace praticamente al buio, perché appena eletto gli avevano dato, ecco, naturalmente Trump vorrebbe pezze giustificative alla mano, potere, come dire, pretendere un riconoscimento di questo tipo. Poi che ci sarà o non ci sarà, si vedrà naturalmente.
Questo summit per Putin è sicuramente un riconoscimento internazionale che però di fatto umilia, lo diceva anche lei un po', l'Europa e ovviamente l'Ucraina.
Sì, certamente. Non in questo, diciamo, in questa fase l'assenza dell'Europa e soprattutto dell'Ucraina sono come dire, degli sviluppi decisamente preoccupanti. Purtroppo ci sono due leader, un americano e uno russo, che non amano l'Europa per diverse ragioni, ma fatto sta che non la amano. Anche da un punto di vista generale, naturalmente dipende da che cosa succederà al vertice, l'assenza di Ucraina ed Europa sembrano, diciamo, avere poco senso, a meno che non si immagini un mondo governato solo ed esclusivamente dai rapporti di forza e solo ed esclusivamente da, non dico due regimi autocratici, perché quello americano non lo è, ma sicuramente un autocratico e uno autoritario. Detto questo, dopo la levata di scudi europea, è stata una levata diciamo piuttosto decisa, determinata rispetto alle abitudini dell'Europa, fatta sotto la leadership, come accennavo all'inizio, della Germania di Merz, che ha raccolto appunto alla vigilia un vertice europeo, seguito da un vertice allargato a Trump e a Vance, e poi addirittura la riunione della coalizione dei volontariosi a sostegno dell'Ucraina. È stato un segnale che in qualche modo Trump ha apparentemente preso in modo positivo, tant'è vero che questa esclusione, che sembrava netta e definitiva, perlomeno da parte dei commenti della Russia di Putin, no, addirittura irridenti, diciamo che dopo questo incontro Trump ha parlato di un vertice da 10, nel senso di dargli il massimo dei voti. Ora è chiaro che Trump ha sempre questo linguaggio colorito per dare i suoi giudizi, ma certamente dentro c'è qualcosa di positivo, e infatti avrebbe detto che non accetterà una, diciamo, che il vertice si compia senza prima un cessate il fuoco e che sia l'Ucraina a dover negoziare direttamente con la Russia i nuovi assetti territoriali. Quindi sotto questo, e in più ha lasciato trapelare, sempre dopo il vertice con gli europei, anche il fatto che potrebbe, diciamo, insieme agli europei garantire come dire, la sicurezza dell'Ucraina dopo un accordo di questo tipo. Quindi non parlerei di riconciliazione, perché sarebbe troppo dire, alla luce anche di quanto succede con i dazi tra Europa e Stati Uniti, però certamente diciamo il primo Trump, che sembrava orientato ad un'intesa esclusivamente bilaterale, oggi parla, proprio poche ore dall'inizio del vertice, della necessità di immaginare già questo primo, dopo questo primo vertice, che sarà, diciamo, non sarà decisivo, un secondo vertice, se il primo andrà bene, con addirittura Zelensky. C'è chi immagina che possa avvenire addirittura ad Anchorage, dove si svolge appunto il vertice di oggi. Quindi, insomma, la situazione è un po' in movimento, ma come sempre, quando siamo davanti a due personaggi come Trump e Putin, non si sa mai come va a finire, nel senso che l'imprevedibilità di Trump mi pare che sia ormai codificata dai fatti. E diciamo il cinismo e soprattutto l'abilità negoziale dell'equipe che Putin si porta ad Anchorage sono qualcosa di collaudatissimi. Io per esempio temo che di fronte alla formazione russa i nuovi americani che fanno diciamo la delegazione appunto che segue Trump non siano così, come dire, smaliziati, così sofisticati, così insidiosi come gli americani. Trump è molto sicuro di sé, dice di essere il più grande negoziatore del mondo, e io mi auguro che naturalmente sia vero, perché di mezzo ci siamo pure noi e la nostra sicurezza continentale. Però certamente i russi sono dei negoziatori, dei diplomatici che danno molto filo da torcere. Il buon Putin è noto per essere un capacissimo giocatore di scacchi, quindi ci sono insomma dei segnali che fanno essere, come dire, attenti e cauti sull'evoluzione di questo vertice, perché si ha la sensazione appunto che la delegazione russa sia molto più, perlomeno a me sembra, molto più smaliziata, spregiudicata di quanto non possa essere quella americana. È vero che Trump è un grande businessman che guarda al soldo, però quegli altri hanno una tradizione dietro, una capacità appunto di sfiancare l'interlocutore, che non è una cosa da sottovalutare, secondo me.
Grazie davvero Adriana Cerretelli, editorialista e giornalista del Sole 24 Ore. Grazie davvero per averci dato le coordinate per capire meglio il summit delle prossime ore. Arrivederci, un piacere ritrovarti.
Arrivederci. È stato un piacere. Arrivederci.